Laser.
Verdi è il fenomeno opposto a Mozart. Là, poco tempo a disposizione, una vita brevissima, qui una lunga vita, dal 1813 al 1901. Un secolo che Verdi ha percorso fino a precorrere il Novecento, cui si è affacciato. Cito qui la notazione di Massimo Mila riguardo il fatto che Verdi sia riuscito a cambiare moltissimo nel corso della sua carriera per arrivare al Novecento non certo da sopravvissuto al suo secolo, ma da anticipatore di quello stesso secolo. I segni del cambiamento sono stati avvertiti alla fine del periodo di quelli che lui ha chiamato gli anni di galera e finiscono con le tre opere Rigoletto, Traviata, Trovatore. Poi c'è il passaggio più critico, più complesso, su cui non ci soffermiamo. All'interno di questo passaggio ci sono opere come Simon Boccanegra, come Il ballo in maschera, come Il Don Carlos, ma ci stiamo avvicinando al momento in cui succede forse il cambio più radicale nel pensiero di Verdi e nelle sue opere. Si sta avvicinando il punto di incontro tra Giuseppe Verdi e il suo librettista prediletto, Arrigo Boito. Diciamo che fin qui, e siamo circa nel 1880, Verdi aveva lavorato con quanto passava il convento dei librettisti. In alcuni casi erano figure sommarie, erano operazioni per così dire sommarie, in sintonia con una certa rusticità della sua musica, sanguigna e diretta, che voleva andare a colpire l'emotività dello spettatore subito, magari meno attenta, o quantomeno meno attenta in apparenza, alle sfumature che sarebbero poi maturate nel tempo. I librettisti sono i suoi servi di scena e come tali li tratta. Il più docile alle sue richieste è sicuramente il librettista Piave, quello che ha lavorato con lui forse più a lungo. È Verdi che comanda e questo è quanto più si evolve la sua sensibilità, la finezza di interpretazione, tanto più aspro diventa con i librettisti, proprio lui, aspro e dominante. Entra nel loro campo in maniera direttissima, entrando anche nell'intuizione scenica e nel percorso psicologico dei personaggi. Facciamo un passo avanti, arriviamo alla sua opera più matura forse, è l'Aida, librettista Antonio Ghislanzoni. Con Verdi ha lavorato anche di seconda mano per correggere certi intoppi del Don Carlos portato dal francese all'italiano. Verdi ormai ha passato gli anni che abbiamo accennato prima, gli anni dell'eccesso di lavoro, è affermato, può scegliere e argomenta anche sul libretto in modo nuovo rispetto alla tradizione. Per esempio, nella stesura di Aida sono interessanti i passaggi tra i due, poeta e compositore. Verdi partecipa attivamente alla tessitura delle parole, pensa nei termini della funzione drammaturgica, lavorando con Ghislanzoni in certi punti con una fermezza quasi inaspettata. Per esempio, gli obietta l'eccesso di convenzione nel duetto tra Amneris e Aida e gli suggerisce delle semplificazioni che saranno poi messe in atto. Citiamo un pezzettino particolare di questa opera, quando le due donne, Amneris e Aida, si scoprono rivali e scoprono le loro carte. Ghislanzoni scrive: «Per Radames d'amore ardo e mi sei rivale, che voi l'amate, io l'amo e figlia sono d'un re». Verdi legge, corregge il tiro, lo semplifica, trova una versione più diretta per raccontare questo passaggio e la rende davvero immediatamente più efficace. Tu l'ami, ma l'amo anch'io, intendi? La figlia dei faraoni è tua rivale. Ed è interessante la giustificazione che Verdi dà al suo librettista, quasi avesse un momento, come dire, di rimorso per averlo trattato così drasticamente e così pesantemente.
So bene che ella mi dirà: «E il verso, la rima, la strofa? Non so che dire». Ma io, quando l'azione lo domanda, abbandonerei subito ritmo, rima, strofa. Farei dei versi sciolti per dire chiaro e netto tutto quello che l'azione esige. Purtroppo per il teatro è necessario che qualche volta poeti e compositori abbiano il talento di non fare né poesia né musica.
Ecco, bisogna dire che è un'osservazione piuttosto drastica e comunque qualche cosa che arriva in maniera, come dire, quasi imprevista nel percorso di scrittura della musica e di scrittura di un libretto d'opera. Denuncia comunque anche un orecchio formidabile alla sensibilità del pubblico e denuncia un'altra cosa importante: i personaggi che Verdi mette in scena, che organizza nel suo pensiero musicale, non sono più delle figure statiche, non sono più rappresentazioni di stati d'animo, di emozioni granitiche, diventano figure sfumate, entrano in una dimensione molto più complessa, molto più problematica. Pensiamo un attimo alla figura di Aida e a un momento particolare dell'opera. Aida, innamorata di Radames, si trova a colloquio con il padre, che è stato catturato tra i prigionieri dopo che Radames li ha sconfitti, e cerca di convincere Aida a farsi rivelare da Radames quale sarà la strada che l'esercito egiziano percorrerà per arrivare a colpire alle spalle il popolo etiope. Ora siamo di fronte a uno dei tanti momenti in cui i padri verdiani danno il peggio di sé. Il peggio di sé perché sono delle figure tiranniche, perché in nome dell'amore che i figli devono loro riescono davvero a rovinare completamente la vita dei figli. E Aida si trova esattamente in questa posizione. Non vuole tradire il suo popolo, ma non vorrebbe neanche tradire l'uomo che ama. E allora a questo punto Ghislanzoni cosa pensa? Bisogna assolutamente mettere in campo una cabaletta. La cabaletta era il momento nell'opera in cui il personaggio metteva in campo le sue emozioni, cantava il suo dolore, la sua gioia, le sue tensioni, e lo cantava con una pienezza di voce. E qui Verdi ferma Ghislanzoni, gli dice che non è proprio il caso. Ecco come glielo motiva.
Sarà sempre gradita una vostra visita in compagnia di un amico che ora sarebbe, si intende, boito. Permettetemi però che su questo argomento vi parli molto chiaro e senza complimenti. Una sua visita mi impegnerebbe troppo ed io non voglio assolutamente impegnarmi. Come sia nato questo progetto del cioccolatte, voi lo sapete. Pranzavate meco insieme ad alcuni amici. Si parlò d'Otello, di Shakespeare, di Boito. Il giorno seguente Faccio mi condusse Boito all'albergo. 3 giorni dopo Boito mi portò lo schizzo di Otello, che lessi e trovai buono. Fatene, gli dissi, la poesia sarà sempre buona per voi, per me, per un altro, eccetera. Ora, venendo qui con Boito, io mi trovo obbligato necessariamente a leggere il libretto che egli porterà finito. Se trovo il libretto completamente buono, io mi trovo in certo modo impegnato. Se, trovandolo buono, suggerissi delle modificazioni che Boito ammetta, io mi trovo anche maggiormente impegnato. Se poi, anche bellissimo, non mi piace, sarebbe troppo duro dirgli in faccia quest'opinione. Ma no, no, voi siete andato troppo oltre e bisogna fermarsi prima che nascano pettegolezzi e disguidi. A mio avviso il miglior partito, se lo credete e conviene a Boito, è quello di mandarmi il poema finito affinché io lo possa leggere e manifestare con calma la mia opinione, senza che questa impegni nessuna delle parti. Una volta appianate queste difficoltà alquanto spinose, sarò felicissimo di vedervi arrivare qui con Boito.
Evidentemente è un'intromissione non minore nella stesura di un'opera, è qualcosa che ci fa sentire quanto Verdi sia uomo di teatro totale. Ma ci stiamo avvicinando sempre più al momento in cui quest'uomo di teatro incontra il suo corrispettivo più corretto, più giusto, incontra Arrigo Boito. La loro è la storia forse più intrigante tra quelle del mondo del rapporto tra musicista e librettista. È la storia di uno scontro generazionale dapprima, di un padre e di un figlio, di un genio, Verdi, e di un ottimo artigiano. Perché scontro generazionale? Boito è molto più giovane di Verdi. Boito ha vissuto anche il grande entusiasmo per Wagner e quando Wagner aveva rappresentato a Bologna la prima italiana del Lohengrin, Boito era stato tra coloro che ne avevano caldeggiato il riconoscimento come cittadinanza onoraria in Bologna, creando quindi, come dire, un certo disagio in Giuseppe Verdi, che sicuramente di fronte a queste manifestazioni di entusiasmo per Wagner, insomma, qualche momento forse di ritegno ce l'aveva. Ma passa il tempo, Boito, che è stato, come dire, il suo rivale nel percorso della prima parte della vita di Boito, diventa a questo punto la figura, come dire, più intrigante nel rapporto con Verdi. Ricordiamo una cosa importante: Boito è anche musicista ed è un caso pressoché unico nella storia del melodramma. È un bravo scrittore, penso al suo piccolo racconto Il pugno chiuso. È un uomo colto. Ricordiamo che nel suo intervento nelle opere di Verdi metterà in campo anche almeno due citazioni estremamente interessanti dalla storia della letteratura italiana. Da una parte Francesco Petrarca nel Simon Boccanegra, Boccaccio nel Falstaff. Ora, la sua percezione della parola messa in musica è molto più efficace di quella di altri librettisti, ed è efficace anche la sua capacità di pensare ai grandi personaggi tradotti in lirica. Quindi, per così dire, dopo aver litigato a distanza con Verdi, va a Canossa. Non ci va umiliato, ma ci va consapevole della qualità del maestro e propone a Verdi di musicare un suo libretto, il Nerone. Tergiversa, non se la sente o perlomeno non vuole appropriarsi di qualche cosa che non lo convince fino in fondo. Rimanda con molto savoir-faire e aspetta la seconda proposta di Boito. La seconda proposta di Boito è Otello. Questa è la lettera che Giuseppe Verdi scrive all'editore Ricordi a proposito della proposta appunto dell'Otello. Lui lo chiama il cioccolatte in maniera abbastanza riduttiva, come se non volesse prendere più di tanto sul serio la proposta di Boito, ma la proposta di Boito in realtà lo interessa moltissimo, intanto perché alle spalle di quest'opera c'è William Shakespeare, che Verdi ama moltissimo. Sono anni che pensa di mettere in musica un Re Lear e non trova il modo giusto, non trova neanche chi gli fornisca il libretto adatto per questa operazione. Ricordiamo che anni prima aveva scritto un Macbeth che però aveva ancora l'enfasi e l'energia, se vogliamo, allora molto molto apprezzata del primo Verdi, del Verdi più vigoroso. In questo momento Verdi è diventato un uomo più riflessivo, teniamo conto tra l'altro della sua età, è un uomo di 73 anni, per quel tempo un vecchio, è un vecchio che si era presumibilmente già ritirato dalla scena. L'ultima opera era stata Ida nel 1871, poi l'omaggio con il Requiem a Manzoni e siamo nel 1874, poi Silenzio. E da questo lungo silenzio come può emergere un'opera nuova, un'opera diversa? Le esistenze di Verdi sono comprensibili, però questo cioccolatte gli frulla in testa di continuo. Non ci vuole pensare, ma ci pensa. È vecchio, ma lo seducono l'energia del Moro, la delicatezza di Desdemona, lo seduce soprattutto la figura potente e cupa di Iago. Ricordiamo che nella musica di Verdi i toni bassi, le voci di baritono piuttosto che di basso, sono quelle su cui ha lavorato forse con più passione. E infatti per Iago, quando deciderà di mettere in musica l'opera, scriverà la pagina grandiosa di un credo blasfemo. E nel tempo della vecchiaia, questa forse è la cosa più intrigante, Verdi scriverà uno dei passi eroticamente più suggestivi e più espliciti della storia del melodramma. È il duetto che chiude il primo atto dell'Otello, 10 minuti di pura sensualità. L'opera andrà in scena alla Scala e sono anni e anni che il maestro manca dal teatro milanese, con cui aveva polemizzato a lungo e rabbiosamente. Ma in questo frangente, e siamo nel 1887, è un vero trionfo. E di questo trionfo incondizionato Boito ha un merito grandissimo. Ha capito perfettamente il tempo e il modo musicale del maestro, ne ha sentito l'anima e la passionalità. Quello che tanti altri validi librettisti, vedi Piave, Felice Romani, Cammarano, Solera, tutti giusti per cogliere gli umori di un certo pubblico, non avevano saputo raggiungere e non avevano messo a fuoco con la qualità che invece esercita Boito. Bisogna dire una cosa però: prima di buttarsi in un'opera così complessa come l'Otello, Verdi ha messo alla prova il librettista, gli ha chiesto di aiutarlo a raddrizzare le gambe del suo tavolo storto. Il tavolo storto in questione è il Simon Boccanegra e Boito ci mette mano con pazienza, vede dove correggere le proporzioni dell'opera e con pazienza convince Verdi a fare un intervento ben più sostanzioso, che dà finalmente luce all'opera che era rimasta un po' in secondo piano nella produzione verdiana. Quindi Boito è stato saggiato dal maestro, comincia da questo primo passaggio l'opera di costruzione dell'Otello, e quanto più Verdi sente la qualità di Boito, tanto più diventa esigente e interlocutore, ma ne ascolta anche i consigli, lo segue nelle vicende che possono essere scappatoie nella costruzione dell'opera, la chiusura del terzatto, per esempio, che Verdi pensa di risolvere con una seconda incursione turca su Cipro, e invece Boito lo corregge, lo ferma, dicendo che non è il momento e non è il tempo di un'azione troppo forte. Bisogna che questa sorta di strozzatura entro cui finisce l'opera debba essere portata lentamente fino in fondo a compimento. Verdi lo ascolta e l'opera arriva davvero al suo apice e al suo livello più alto attraverso la collaborazione dei due. Teniamo conto che quando l'opera viene data a Milano in prima, Verdi ha 74 anni. E dopo questo arriviamo al momento finale, il momento finale per tutti e due, librettista e musicista, Falstaff. Questa è la vera apoteosi di Verdi ed è il colpo di genio di Boito, il rovesciamento del tema di Otello. La scrittura sarà più semplice per Boito, i due si conoscono e Verdi si fida di lui. L'amore passione consumante dell'Otello diventa più leggero e luminoso. La tragedia delle corna diventa il monologo di Messer Ford, una grossa bolla di sapone che si sgonfia in uno stillare di note. E soprattutto è la saggezza della fuga finale a dare il temperamento dell'opera. Tutto nel mondo è burla. Un messaggio scritto dal più giovane Boito, musicato dall'altezza e dalla saggezza di un uomo vecchio quale ormai è Verdi, perché Verdi ha 80 anni. Prima di mettersi al lavoro, proprio lui ammonisce il librettista, sa da quale montagna di anni deve muoversi per andare incontro a quest'opera. Da quella montagna di anni Verdi si muove per scrivere un'opera di una freschezza stupefacente. Non ci sono che due arie, nessuna cabaletta, un ritmo scenico travolgente e però poco consueto al tempo, tanto che probabilmente il pubblico della Scala che lo osanna in realtà non ha del tutto capito la novità di quest'opera, che lascia dietro di sé qualche sconcerto. Lo lascia ancora oggi, lo ricordava di recente il maestro Gatti che l'ha proposto al Maggio Musicale Fiorentino. È ancora un'opera che ci lascia perplessi o che lascia qualcuno perplesso, ma come questa dialettica così continua, questo continuo parlare all'interno di un melodramma che non contiene più le arie, non contiene più i momenti distesi che erano un po' il piatto forte di questo tema. Eppure questa è l'opera che dà veramente una svolta totalmente nuova e apre a quel famoso Novecento che sta già bussando alla porta. È interessante ricordare come Richard Strauss citi per Hofmannsthal, il suo librettista, come modello nel Rosenkavalier, l'inizio dell'ultimo atto di Falstaff e i Taverniere, mondo ladro, mondo rubaldo, reo mondo. Questo passaggio per Strauss è un elemento significativo che potrebbe mettere a fuoco, potrebbe essere usato dal librettista Hofmannsthal per mettere a fuoco la figura di Ochs von Lerchenau, una sorta di singolare parallelo con il Falstaff italiano. E infine, e questa è una considerazione che magari è un po' fuori dalla logica, è un po' trasgressiva, ma Falstaff mi sembra una sorta di sintesi del relativismo e della lettura di una certa ironia che raramente ha percorso la musica e il melodramma ottocentesco, ed è qualche cosa che, non so, forse in maniera del tutto arbitraria, nella mia memoria si congiunge all'Orlando Furioso, ed è bello che si possa gettare un ponte così lungo, così profondo tra un poema gigantesco e in fondo mai veramente molto amato e conosciuto con l'ultima pagina del vecchio Verdi.
Fissata tramato e l'inganno sei gabbato e truffato e poi piango che un marito gemoso tremendo mi d'infame cane a fischia passando mormora lo scherno. Affiderei la mia birra un tedesco. Tutto il mio desco in olandese lurca. La mia bottiglia d'acqua viti antorco. Mia moglie se stessa. Quell'ai da sorte, quella brutta parola in cor mi torna. Le corna, capron le fissa torte, le corna, le corna. Ma mi sfuggirai, no, sozzo, reo, dannato. Epicureo, prima li accoppio e poi li colgo, li accoppio, li colgo, li accoppio, li accoppio, li colgo, li colgo, li colgo, li accoppio, io scoppio. Vendicherò l'affronto, laudata sempre sia nel fondo mia età, la gelatina.
Hey, I'm telling you,
anch'io John. Ah, ah, per la tua via.
Thank you.